Secondo appuntamento per questo dossier dedicato a Luigi IX nei 100 anni dalla nascita e nella settimana anche del recupero celebrativo del Prometeo a Venezia. Ne parlavamo ieri con Massimo Cacciari e stamattina facciamo un passo indietro e con l'ospite che vi presento tra poco proviamo a mettere Luigi IX in prospettiva storica, raccontando soprattutto intanto come viene recepito dal pubblico degli ascoltatori, che ruolo ha la critica in questo percorso di trasmissione musicale e che idea di comunicazione attraverso la musica aveva lo stesso Luigi IX. Beh, saluto il nostro ospite, il musicologo Matteo Nanni. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno.
Matteo Nanni, dicevo, musicologo, ha lavorato a Basilea, attualmente insegna ad Amburgo. E come dicevo, con lei proviamo a collocare IX in prospettiva storica, anche per comprendere meglio la sua portata, per prima cosa. Quanto è importante quindi per Luigi IX la storia? In un famoso intervento degli anni 50, IX definisce la musica stessa come presenza storica, ad esempio.
Sì, in una conferenza ad Darmstadt del 1959, intitolata Presenza storica nella musica d'oggi, IX indubbiamente esprime questa idea che il compositore moderno debba assolutamente porsi in relazione con la storia. Darmstadt era un luogo importante per le avanguardie musicali dell'immediato dopoguerra, ma in realtà anche un luogo di rottura con il passato, si potrebbe dire. Una nuova generazione che si pone nella necessità di dover rifondare in un qualche modo la musica e il linguaggio musicale. In questo contesto, IX, in questa conferenza di cui qui accennava, IX in un certo senso critica quei compositori che in un certo modo sulla scia di John Cage, che l'anno prima era stato a Darmstadt, proponevano in qualche modo un annullamento della coscienza storica. IX in realtà era aperto all'esperienza di John Cage, lo dimostrano le lettere, l'impegno a invitarlo l'anno prima a Darmstadt. Ma la questione è perché per IX la storia è importante. Per IX la storia è importante non da una posizione conservatrice, tutt'altro, ma perché per lui essere compositore è essere cosciente della realtà storica. Per lui essere artista negli anni 50 già, e poi per tutta la vita direi, è un atto di responsabilità civile. Si potrebbe dire l'artista come testimone. Questo è il motivo per cui la storia è importante per lui, la relazione anche con la storia.
Io accennavo all'inizio, Matteo Nanni, al concetto di cioè al modo in cui la musica di IX viene recepita, ricevuta, capita o non capita da parte del pubblico. Su questo, vabbè, poi parleremo anche del rapporto tra musica e impegno politico, lo faremo in particolare giovedì con Maria Ida De Benedictis, però anche questo si innesta nell'idea che ha IX dell'arrivare al pubblico tramite una musica che nel suo caso è anche parzialmente impegno politico. Allora, cosa possiamo dire? In che modo IX cerca di arrivare al pubblico?
Certo, questa è una domanda fondamentale che anche lo stesso IX si poneva negli anni 50, 60. Per lui testimoniare la storia, testimoniare la consapevolezza storica non è la stessa cosa come riferirsi in maniera referenziale ad un evento storico nella maniera come lo fa uno storico, diciamo così. Per lui comunicare non è comunicare ciò che è già stato detto. Testimoniare per IX non è richiamarsi a dei linguaggi estetici convenzionali. Per IX si potrebbe dire testimoniare una coscienza storica è testimoniare attraverso il linguaggio musicale, che è diversissimo dal linguaggio della parola, si potrebbe dire. E qui la situazione si fa un po' complicata, si potrebbe dire, perché se da un lato la musica di IX non dice questo è ciò che è avvenuto, io prendo posizione in maniera diretta, in maniera immediata, la sua musica prende lei stessa, la sua composizione, il suo modo di comporre, prende esso stesso posizione tramite il linguaggio dei suoni, tramite la rottura con la tradizione desunta, consumata dei linguaggi del passato, soprattutto dei linguaggi dell'immediato passato. Pensiamo che negli anni 50 la musica era stata in qualche modo usata dai regimi dittatoriali in maniera assolutamente indecente. Per cui per noi il tentativo di legarsi al pubblico è con una sorta di provocazione, di invito, di disporre all'ascolto, di disporre ad un ascolto nuovo, ad un ascolto di linguaggi inediti, di linguaggi non allineati. E questa è una posizione anche politica.
E quando parliamo del modo in cui Nono cerca di comunicare attraverso la sua musica, non possiamo non raccontare anche la storia della critica, di quella mediazione che la critica dovrebbe essere con certi linguaggi musicali. Parlare di ricezione della musica di Nono implica per forza una riflessione sul suo rapporto con la critica musicale. Allora, spesso si è detto che la critica straniera ha stretto Nono in una dimensione molto italiana. Allora, Nanni, ci fermiamo un attimo su questo aspetto. È Luigi Nono stretto tra critica italiana e critica straniera. Che quadro ne esce?
Ma sì, bisogna forse distinguere innanzitutto fra la critica riferita a Nono tra gli anni 50 e 70 e poi quella degli anni 80. Questo è un primo distinguo. Un'altra distinzione importante da fare è tra la critica e la ricerca musicologica poi avvenuta dopo la morte. Solo per inciso, poco dopo la morte di Luigi Nono, nel 1990, negli anni successivi la vedova Nuria Schönberg Nono inaugurò l'archivio Luigi Nono a Venezia, un luogo veramente fondamentale per tutto ciò che è la ricerca musicologica avvenuta poi dopo la morte. Io distinguerei fra questi due, diciamo, capitoli, tre capitoli. Quindi la percezione di Nono all'estero, Nono italiano, fra gli anni 50 e 70 è un po' monolitica, si potrebbe dire. Nono visto come semplicemente, dico tra virgolette, il compositore dell'impegno politico, qualche cosa di diverso, caratteristico, di quasi un po' da non prendere troppo sul serio. Se si prendono per esempio dei testi, io penso ad Adorno, addirittura anche di quegli anni in cui Nono veniva un po' messo da parte, diciamo, anche per la sua posizione politica, Nono membro del Partito Comunista, e la critica, diciamo, si potrebbe dire in maniera un po' grossolana, la critica al nord delle Alpi vede in lui un compositore comunista e basta, diciamo, non si interessa molto agli aspetti musicali, senza considerare poi la differenza tra il comunismo italiano e quello di altri paesi. Con gli anni Ottanta la critica, mentre invece la critica italiana, diciamo, è più aderente, più vicina a ciò che fa Nono. Io penso a Massimo Mila, per esempio, un bellissimo epistolario edito da Angela Ida De Benedictis, fra Luigi Nono e Massimo Mila, dimostra proprio questo dialogo, che c'era anche questa comprensione da parte di un Mila nei confronti del Nono degli anni 50-60. Con gli anni Ottanta la critica tedesca inventa, si potrebbe dire in maniera un po' polemica, la cosiddetta svolta. Con il quartetto Fragmente Stille Andi Ottima, un quartetto d'archi eseguito per la prima volta a Bonn nel 1980, Nono viene considerato, cioè viene registrato in qualche modo, viene proiettata sulla nuova estetica di Nono una sorta di svolta verso l'interiorità, via dal politico, un disinteresse, se vogliamo, nei confronti di quello che è la politica. Mentre invece in realtà Nono, anche andando a studiare in archivio Nono tutte le carte, anche fino agli ultimissimi giorni, Nono sempre è stato assolutamente con gli occhi aperti su ciò che avveniva politicamente. Nono in realtà si apre a nuovi linguaggi, ad un rinnovamento del linguaggio negli anni Ottanta, a quello che lui chiamava gli infiniti possibili. E la critica evidentemente non comprende esattamente ciò. E io Nono non l'ho mai conosciuto, ma nelle conversazioni con persone a lui vicine, lettere inedite, forse una grande solitudine nei confronti della critica. Lui spesso critica nei confronti confronti dei critici, anche proprio nel senso di critici che non sanno ascoltare.
Nanni, prima di salutarci, ringraziandola per questa prospettiva ulteriore, stiamo costruendo un prisma quasi intorno a Nonno in questo dossier, ogni giorno da un punto di vista diverso. Un ultimo argomento è quello interessante, trovo, del mezzo usato, proprio mezzo inteso come medium di trasferimento della musica. Luigi Nono cerca canali di comunicazione, diciamo, alternativi all'incisione, ad esempio, o al concerto nella classica sala concerti. In 2 minuti, perché?
Sì, per Nono un grande interesse nei confronti dello spazio, progetti di teatro musicale per le strade, nei campi di Venezia. Un giorno Luigi Pestalozzo, un amico di Luigi Nono, anche dell'epoca dell'impegno politico, mi raccontò che andarono a Milano in un club dove c'era musica rock con gruppi che suonava simultaneamente. Non gli è interessato all'innovazione proprio del linguaggio trasversale, no? In luoghi fuori dal comune, fuori dai luoghi comuni, si potrebbe dire. Per noi l'importante è un nuovo ascolto, un ascolto, si potrebbe dire, fuori luogo. Prometeo, la tragedia dell'ascolto è sicuramente centrale per una dimensione, si potrebbe dire, politica dell'ascolto, un ascolto che dispone verso l'apertura dell'altro, dello sconosciuto, dell'inedito, cioè linguaggi mai sentiti. Ascoltare ciò che non è mai stato sentito, quindi una sorta, se vogliamo, di rifiuto di ascoltare semplicemente per riconoscere il già detto. Una musica che ascolta, che invita all'ascolto. Non della verità, ma dell'apertura. Forse questa è la lezione politica dell'ascolto di Nono, per considerarla proprio una politica dell'ascolto.
Io ringrazio il musicologo Matteo Nanni. Domani noi proseguiamo questo cammino di ricerca, di ritrovamento più che di ricerca delle tappe principali, degli aspetti principali di questa figura così importante della musica moderna. Grazie Matteo Nanni e a risentirci. Buon lavoro.
Grazie a lei.